Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
La Bibbia di Gerusalemme è una versione della Bibbia pubblicata a fascicoli tra il 1948 e il 1953 e pubblicata integralmente con revisione nel 1973. Fu riveduta nel 1998 ed è opera dell'École biblique de Jérusalem. È utile soprattutto per le sue introduzioni, per le note a fondo pagina e per la ricchezza di rimandi a margine. È stata tradotta, con il testo biblico o solo nella parte di commento e introduzione, in molte altre lingue. Il criterio di traduzione è stato il confronto con i testi originali in ebraico, aramaico e greco. Laddove le antiche versioni discordavano, vengono segnalate in nota le lezioni alternative. L'edizione italiana, Edizioni Deoniane di Bologna 1974, traduce tutto il materiale, a eccezione del testo biblico, per il quale adotta il testo della Bibbia CEI, cioè la traduzione ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana del 1971, usata nel culto italiano. La nuova edizione italiana della Bibbia di Gerusalemme, con il testo nella nuova traduzione CEI, è uscita il 1 febbraio di quest'anno. Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Oggi è giovedì 21 maggio 2009. Saluto e ringrazio Massimiliano D'Angelo, tecnico del suono per questa trasmissione, Elena Colson ed Efa Rohrmann in regia, al microfono c'è Fabio Colagrande. Avete ascoltato una breve scheda della Bibbia forse più conosciuta, la Bibbia di Gerusalemme. Questa Bibbia viene presentata proprio nella sua nuova edizione questo pomeriggio a Roma, presso la Pontificia Università San Tommaso nell'Urbe. Il Verbo fra le mani si chiama significativamente questa presentazione, che vedrà tra l'altro il rettore magnifico di questa università pontificia, il maestro dell'Ordine dei Predicatori, ma a introdurre un po' il significato di questa nuova edizione, ma soprattutto la storia della Bibbia di Gerusalemme, dell'École biblique nella quale nasce quest'opera, saranno padre Filippi, direttore delle edizioni deoniane, e Fra Garuti, padre Garuti, domenicano, che insegna anche all'École biblique. Questi due ospiti sono con noi in diretta questo pomeriggio, io li saluto e li ringrazio, cominciando da padre Alfio Filippi. Buon pomeriggio, padre Filippi.
Grazie, buon pomeriggio a lei.
Ricordo, direttore editoriale delle edizioni deoniane di Bologna, e con noi c'è anche Fra Paolo Garuti, domenicano, che insegna il Nuovo Testamento qui alla Pontificia Università San Tommaso d'Aquino, ma anche è docente, come si dice, invitato all'École biblique di Gerusalemme. Padre Paolo, buon pomeriggio a lei.
Grazie, buon pomeriggio.
Padre Filippi, iniziamo subito con lo spiegare a chi ci ascolta le motivazioni di una nuova edizione della Bibbia di Gerusalemme. Perché c'è questa nuova edizione? Ricordiamolo a chi ci ascolta.
La nuova edizione della Bibbia di Gerusalemme è stata necessaria per due motivi. Il primo, perché la Bibbia di Gerusalemme nel 1998 e poi nel 2000 ha avuto un rifacimento significativo nell'originale francese che appunto l'École biblique aveva già pubblicato in passato nel 73 e prima ancora negli anni 50, per cui occorreva riproporre le nuove scelte e di traduzione e di commento e di introduzioni che i padri domenicani avevano fatto in base al crescere degli studi biblici negli ultimi decenni. Il secondo motivo di questa nuova edizione è il fatto che la Conferenza Episcopale l'anno passato ha pubblicato ufficialmente il 1 settembre la nuova versione della Bibbia italiana per uso liturgico, e siccome nella Bibbia di Gerusalemme avevamo inserito il testo della Conferenza Episcopale con i commenti, le note, le introduzioni della Bibbia di Gerusalemme, abbiamo dovuto prendere atto di questo cambiamento della Conferenza Episcopale, cosicché la nuova edizione ha il testo nuovo biblico della Conferenza Episcopale e le nuove note, introduzioni, sottotitoli e rimandi della nuova Bibbia di Gerusalemme in edizione 2000.
Ecco, padre Filippi, chi sono gli autori della Bibbia di Gerusalemme?
Ecco, gli autori, lei come sa, Bibbia viene da un vocabolo che indica i libri. Anche l'autore della Bibbia di Gerusalemme sono degli autori, tanti libri, tanti autori. Potrei dire, utilizzando un pasticcio concettuale, che autori della Bibbia di Gerusalemme sono 100 anni di esegesi. 100 anni di esegesi è il titolo di 2 volumi che la Scuola Biblica di Gerusalemme ha pubblicato per documentare il lavoro che i professori di questa scuola hanno fatto nei 100 anni di vita, dal 1890 al 1990. Appunto, 100 anni di esegesi. In uno di questi volumi è detto espressamente nella introduzione che la École Biblique e questi 100 anni di esegesi sono diventati in pratica la edizione della Bibbia di Gerusalemme. Viene detto che per la prima volta la Bibbia di Gerusalemme presentava al pubblico i risultati più certi di una esegesi rigorosa. Autore della Bibbia di Gerusalemme è l'École Biblique di Gerusalemme e in pratica i professori che in essa hanno lavorato per dei decenni per far entrare nella cultura teologica contemporanea una interpretazione aggiornata, rigorosa, critica ma positiva del testo biblico. Da questo punto di vista gli autori della Bibbia di Gerusalemme sono, come dire, l'intero gruppo dei padri domenicani e dei personaggi che i domenicani hanno coinvolto, che hanno messo a frutto le indicazioni e degli studi biblici e gli orientamenti del Vaticano II circa la interpretazione della Bibbia.
A questo proposito vorrei chiedere a padre Paolo Garuti, che appunto lavora e insegna anche all'École Biblique, quale fu l'intuizione del domenicano Marie-Joseph Lagrange, che nel 1890 fondò a Gerusalemme questa scuola pratica di studi biblici? Qual era la particolarità di questa scuola, tra l'altro in un momento particolare della storia della Chiesa?
Direi che l'intuizione fu duplice. Da un lato si trattò di creare una comunità, un convento, meglio di inserirsi in una comunità, in un convento di frati, ma anche di studiosi che si trovavano a vivere assieme per riprodurre in qualche misura la realtà generante della scrittura. L'Antico e il Nuovo Testamento sono frutto di comunità, di scuole profetiche, della comunità dei primi discepoli di Cristo, della comunità dei discepoli e collaboratori di Paolo, di varie comunità che hanno generato questi testi. Ed era importante trovarsi assieme per confrontare i propri studi ed anche il frutto di questi studi. Il secondo motivo, la seconda grande intuizione, in un'epoca in cui nelle aule universitarie d'Europa e del Nuovo Mondo questo testo antico veniva visto con un certo sospetto, come in genere quasi tutti i testi antichi, aveva un sapore fiabesco, lontano dalla realtà. Tornare nella terra in cui era stato prodotto e di cui parlava, in un'epoca in cui fra l'altro era possibile ricominciare degli scavi archeologici seri, era un modo per confrontare il testo con la realtà del luogo, spesso per capire meglio il testo, talvolta per relativizzarne anche un po' la portata, diciamo, retorica, e in altri casi per confermare i dati che il testo forniva. Questa interazione fra la lettera e il terreno è alla base non solo dell'intuizione della École Biblique di Gerusalemme, ma anche proprio della Bibbia di Gerusalemme come prodotto divulgativo del grande lavoro scientifico della scuola.
Possiamo dire che anche i credenti che, come ci ha ricordato il recente sinodo dei Vescovi sulla parola, sono chiamati sempre di più a conoscere la Bibbia, a leggerla, a pregare sulle pagine della Bibbia, dovrebbero in qualche modo compiere un viaggio sui luoghi della Bibbia, secondo lei, padre Garuti?
Beh, abbiamo tutti ancora negli occhi e nel cuore le immagini del pellegrinaggio di Benedetto XVI nei luoghi della Bibbia, in Giordania, a Gerusalemme, sono immagini che in qualche modo possono aiutarci anche a capire il messaggio del Sinodo sulla parola di Dio. Il Papa si è chinato su delle pietre in luoghi che ricordano gli avvenimenti. La pietra è muta se non c'è un testo che la fa parlare, e talvolta il testo non parla con chiarezza se noi non lo confrontiamo con la realtà da cui è stato generato. Questo primo livello è un livello, se vogliamo, di lettura scientifica che possiamo condividere con tutta l'umanità: leggere con serietà un testo e leggere con serietà le tracce e le memorie che il passato ci ha lasciato. Poi vi è un secondo livello che riguarda tanto il testo che le pietre, ed è proprio il livello orante, pregante. Non è necessaria una lettura strettamente scientifica, è necessario che chi propone il testo o il resto archeologico lo faccia con una seria impostazione scientifica, ma chi poi ne fa occasione di meditazione, di preghiera, forse prescinde un pochino dal dato scientifico, o meglio, lo assume perché è indispensabile. Allora, come a Gerusalemme le grandi pietre, la pietra coperta dalla cupola della roccia, le pietre del muro delle Lamentazioni, la pietra del sepolcro, la pietra del Calvario, parlano perché parla il testo, parlano anche perché sono cariche di devozione, di fede, di speranza, di angoscia delle persone che ad esse si rivolgono. Vi è poi una terza considerazione da fare, e qui il lavoro scientifico ed anche le operazioni, diciamo, più tipiche della ragione sono indispensabili. Tanto il testo che le pietre possono diventare anche un pericolo, possono diventare un testo assolutizzato, o la pietra che diventa luogo di rivendicazione di una presenza. E in questo senso agire innanzitutto con la ragione e poi con la ricerca scientifica ed anche con una profonda coscienza storica aiuta a salvarsi dal pericolo del fanatismo, che è in ogni modo nascosto nelle righe di ogni testo sacro o di ogni ricordo del passato.
A questo proposito volevo chiedere a entrambi, iniziando da padre Filippi, come la Bibbia di Gerusalemme e più in generale l'École biblique di Gerusalemme, dove nasce quest'opera, si pongono nei confronti del dibattito sempre più acceso negli ultimi anni, che vede confrontarsi da una parte la storia e dall'altra la parola di Dio, cioè il metodo di indagine storico, no, della parola di Dio, le tante pubblicazioni che in qualche modo da un punto di vista laico o dal punto di vista dei non credenti mirano anche a dimostrare la non storicità di certi fatti della Bibbia. Cosa dice padre Filippi?
Ma la scelta che fa la Bibbia di Gerusalemme, l'École biblique, è la scelta classica, diciamo, della posizione della teologia aggiornata, che è la posizione di valorizzare al massimo la dimensione storica della rivelazione cristiana. Dio parla a un popolo, il popolo ebraico. Cristo si incarna, prende carne e vita in un contesto culturale che è quello del suo tempo, e valorizzare al massimo questo contesto e fare emergere da questo contesto storico, dentro questo contesto storico, valorizzando questo contesto storico, far emergere il messaggio spirituale. Un'esemplificazione che tutti gli ascoltatori capiscono è il credo. Noi nel credo esprimiamo le verità della fede, però nel credo ricordiamo Ponzio Pilato, che è un governatore romano, che non c'entra nulla apparentemente con la fede. Noi ricordiamo Ponzio Pilato perché il cristianesimo è una rivelazione che avviene nella storia. Gesù si è incarnato, è vissuto in Galilea, in Giudea, in Terra Santa, in quel determinato periodo ha subito un processo, ha subito un supplizio, che è un supplizio tipicamente romano, la croce, e allora il cristianesimo non può prescindere dalla storia né rinunciare alla storia, ma deve valorizzarla per capire, perché la storia è il quadro di riferimento del messaggio cristiano, del messaggio spirituale che ci viene dal Dio di Israele e da Gesù di Nazareth. Da questo punto di vista, sempre quel volume che dicevo, i 100 anni di esegesi, dice che nella Bibbia di Gerusalemme e nell'impostazione delle École Biblique si esprime la età più ricca di studi e di impostazioni positive della Chiesa cattolica contemporanea, appunto un atteggiamento positivo di valorizzazione, però anche di rivendicazione, che se non si accetta una dimensione storica del cristianesimo, si fa del cristianesimo una dottrina astratta, disincarnata e non la testimonianza che viene a noi da Gesù di Nazareth e dal Dio di Israele lungo la storia.
Quindi, padre Garuti, mi rivolgo adesso a padre Garuti, potremmo dire che il credente, colui che legge la Bibbia, dovrebbe anche però avere questa preoccupazione di tipo storico al momento in cui si confronta con il testo, cosa che la Bibbia di Gerusalemme permette di approfondire in qualche modo.
Beh, innanzitutto questa preoccupazione di rendere cioè il testo contemporaneo al lettore, perché il lettore poi si renda a sua volta contemporaneo al testo, è un lavoro che spetta a chi cura la traduzione, le note, gli apparati di passi paralleli, le introduzioni. Sono strumenti fatti da persone che dedicano la loro vita, la loro attività professionale a questo tipo di studi, e sono un servizio che viene fatto, anche perché se la Bibbia parla una lingua oramai morta, anche il greco della Bibbia è greco antico, e di conseguenza è necessario questo lavoro, come è necessario il lavoro di tutti coloro che propongono il testo. È pertanto importante che una certa conoscenza anche delle problematiche storiche sia insegnata ai seminaristi, ai futuri predicatori, ai catechisti, a coloro che dovranno poi proporre il testo. Da parte del fedele è bene usare questi strumenti con fiducia e con intelligenza, sapendo che le note non sono parola di Dio, la parola di Dio è la Bibbia, sapendo che talvolta alcune opinioni possono essere precisate dalla ricerca o da nuove scoperte. È per questo che si fanno delle nuove edizioni, si fanno delle nuove traduzioni, perché cambia il nostro linguaggio, ma cambiano anche le cose che si vengono a sapere col tempo, che si approfondiscono, e accettare questo dono con gioia, per riuscire a entrare nell'appassionante tessuto della Bibbia, che parla una lingua di uomini dicendo le cose di Dio, e questa lingua di uomini è una lingua calata nella storia, che si è espressa attraverso immagini, attraverso situazioni, che ha descritto, che ha giudicato, perché possa arrivare poi anche a noi quel messaggio che ci permette poi di vivere la nostra esperienza giudicandola e orientandola secondo la volontà di Dio. È un gioco complesso, ma è un gioco meraviglioso, che fa di noi dei figli di una storia e dei padri di un'altra storia. Siamo tutti immersi in una lunga corrente che ci porta al regno, individualmente parlando e anche come popolo di Dio, e che soprattutto ci coinvolge. Quindi anche nel momento in cui studiamo con attenzione, cerchiamo di capire per il nostro nutrimento spirituale o per quello di coloro che ci sono affidati il testo, leggendo le note, leggendo le introduzioni, riflettendo, cercando di crearsi una specie di dizionario biblico in testa. La Bibbia di Gerusalemme è anche una sorta di indice analitico alla fine, che permette di creare un dizionario biblico o dei rapporti fra i vari testi, come sono descritti dai passi paralleli. Bene, tutto questo è uno sforzo che poi permette alla Bibbia di continuare a essere viva, continuare a parlare anche per le generazioni che verranno dopo di noi.
Ecco, padre Garuti, per salutarci io le chiedo una breve anticipazione invece del tema che toccherà in questa presentazione oggi alla Pontificia Università San Tommaso. Il tema è quello del santo che porta il suo stesso nome, San Paolo. Stiamo per vivere la chiusura dell'anno che Benedetto XVI ha voluto dedicare all'Apostolo delle Genti. San Paolo e Gerusalemme, le scritture nella novità dell'annuncio, sarà il tema del suo intervento.
È appunto quello che dicevo, anche Paolo, che pure va vaso di elezione, così diceva, era un termine della rivelazione divina, però come interprete della scrittura si pone a un punto di passaggio fra il deposito scritto e orale del suo popolo e la novità della venuta del Messia in Gesù Cristo. E questo scoprire l'antico e il nuovo, che è il lavoro, secondo Gesù, dello scriba, si vede proprio nel tessuto delle lettere di Paolo. L'antica tradizione lui prende nuova vita perché ha incontrato la novità del risorto, che ha risposto a delle sue domande e che egli è convinto possa rispondere alle domande dell'umanità.
Potremmo dire, per salutarci, padre Filippi, la Bibbia nasce, come ci ha spiegato padre Garuti, da una comunità generante. Anche queste edizioni critiche in qualche modo nascono da una comunità generante, ma la Bibbia va letta, va vissuta, va pregata sempre in comunità.
Sì, va pregata e letta in comunità, perché appunto la Bibbia nasce dalla comunità credente. Padre Garuti accennava adesso a Paolo. Paolo ci dà i primi documenti sulla vita di Gesù, perché le lettere di Paolo precedono i Vangeli, e su Gesù Paolo le informazioni ce le dà in un contesto liturgico. Pensi che il racconto dell'ultima cena, il più antico, viene trasmesso da Paolo nel momento in cui scrive una comunità, quella di Corinto, perché questa comunità non celebra bene la liturgia, la cena di comunione, l'ultima cena. E scrivendo a questa comunità per motivi, diciamo, contingenti, concreti, Paolo dà l'annuncio, il primo racconto dell'ultima cena. Da lì incomincia la descrizione dei fatti della vita di Gesù. Il più antico fatto raccontato è in un contesto vivo della comunità, quella di Corinto, che ha dei problemi, deve affrontarli e risolverli. Paolo scrive a questa comunità e ricorda a questa comunità che quando fanno l'ultima cena ripetono e si collegano al Signore Gesù, lasciando intendere che la trasmissione su Gesù avviene nella comunità credente. E qui abbiamo la documentazione letteraria più eloquente per dire che appunto dalla comunità viva nasce il testo, nasce la Bibbia. La Bibbia è nata all'interno delle prime comunità cristiane, da lì si è sempre più dilatata attraverso gli autori, le scuole dei vari autori come Giovanni, per giungere alla fine ad avere la configurazione di un libro. Ma nata all'interno della comunità, in un contesto liturgico, la Bibbia deve continuare a essere letta, a essere capita all'interno della comunità. È una legge fondamentale della sua origine e resta una legge fondamentale della sua interpretazione nella comunità credente.
Benissimo, sono parole che ci spiegano anche il legame, no, tra Bibbia e liturgia, che è stato sottolineato così bene durante il recente Sinodo dei Vescovi. Io ringrazio davvero i nostri due ospiti, vi ricordo questa presentazione oggi pomeriggio all'Università San Tommaso, la Pontificia Università San Tommaso, della Nuova Bibbia di Gerusalemme. Ringrazio padre Filippi, il direttore editoriale delle edizioni Dioniane di Bologna. Buon pomeriggio padre Filippi.
Grazie a lei e agli ascoltatori.
E grazie anche al padre Paolo Garuti, domenicano, che insegna il Nuovo Testamento in questo Ateneo, e anche alle Biblic di Gerusalemme. Padre Garuti,
grazie,
buona giornata.
Buon pomeriggio e buona lettura della scrittura.
Noi ci fermiamo qui, tema della nostra trasmissione, proprio la presentazione della Bibbia di Gerusalemme nella sua nuova edizione oggi a Roma. Fabio Colagrande vi ringrazia per l'ascolto, restate sulla Radio Vaticana in diretta. Tra poco, dopo aver ascoltato il sommario del TG1 delle 13.30 di oggi, passiamo alla seconda parte del programma e resteremo in qualche modo a Gerusalemme.
Berlusconi, allontanare la paura, media e opposizione catastrofisti, riforme, ci proviamo, Mills, diritto cittadini, criticare giudici, Marcegaglia, crisi violenta, non abbassare la guardia, è l'ora di fare le riforme per tornare a crescere. Franceschini, gli industriali chiedono fatti, ma il premier fa solo promesse, la maggioranza, crisi affrontata meglio degli altri paesi. Fiat Opel corsa a 3, da Berlino tempi brevi per la risposta, Montezemolo aspettiamo e poi incontro con i sindacati. 1 milione di euro risparmiati sulla parata del 2 giugno destinato alla ricostruzione, lo ha detto il ministro La Russa in Abruzzo. Maggio estivo, afa e umidità in gran parte d'Italia fino a lunedì, domani massima allerta della Protezione Civile a Roma, Latina, Perugia e Firenze. E buongiorno ai telespettatori della TG1. Il presidente del Consiglio Berlusconi, intervenendo all'Assemblea Generale della Confindustria, è tornato sulla crisi economica e ha dichiarato: siamo impegnati ad allontanare la paura, ma media e opposizione cantano la canzone del pessimismo e del catastrofismo. Berlusconi ha poi affrontato il tema delle riforme, uno degli argomenti centrali della relazione della Presidente degli Industriali, Emma Marcegaglia, e quello della giustizia, a partire dal caso Mills e il ruolo delle assemblee pletoriche. Susanna Petruni.
E questa era l'apertura del TG1 delle 13.30 di oggi, l'abbiamo ascoltata con diversi minuti di differita grazie alla nostra regia. Saluto Roberta Maccaroni in console, Efa Rohrmann ed Elena Colson appunto in regia, Fabio Colagrandi al microfono. Vi ricordo che il nostro radiogiornale, quello della Radio Vaticana, arriverà alle ore 14. In questo momento le agenzie di stampa hanno lanciato una notizia: un agguato a una pattuglia italiana in Afghanistan, lievemente ferito un parà. Vi daremo gli aggiornamenti appunto nel nostro notiziario, vediamo se nel corso della nostra diretta arriveranno altre notizie. Ora però torniamo al tema della nostra diretta. Oggi a Roma la presentazione della nuova edizione della Bibbia di Gerusalemme, e poco fa uno dei nostri ospiti, il padre domenicano Paolo Garuti, che insegna all'École biblique di Gerusalemme, che è l'ambito dove nasce questa particolare edizione della Bibbia, ci ricordava un po' come Benedetto XVI quest'anno, attraverso il Sinodo della Parola a ottobre e poi con il suo recente viaggio in Terra Santa, abbia un po' costruito un itinerario per capire la Bibbia dalla parola alle pietre vere e proprie, alle radici della nostra fede, i luoghi dove è nato e vissuto, morto e risorto Gesù Cristo, ma ancora i luoghi dell'Antico Testamento, come il Monte Nebo visitato recentemente dal Papa. Ma cerchiamo di tracciare un bilancio di questo viaggio del Papa, ormai che è passata una settimana dal ritorno a Roma in Vaticano di Benedetto XVI. Lo facciamo grazie a un collega giornalista, il direttore del quindicinale del Movimento dei Focolari Città Nuova, Michele Zanzucchi, che ha seguito il Papa in questo viaggio. Michele Zanzucchi è in linea con noi, lo saluto e lo ringrazio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Ecco Zanzucchi, lei ha seguito il viaggio del Papa in Terra Santa che è terminato circa una settimana fa. Il suo bilancio, ecco, come giornalista, quali aspetti l'hanno colpita di più di questo pellegrinaggio che era tanto atteso?
Ci sono diversi aspetti di questo pellegrinaggio che vanno sottolineati. Innanzitutto la visita ai cristiani del popolo. C'è stata una progressione nel viaggio, dalla prima messa all'Orto degli Ulivi, nella Valle di Josafat, dove c'erano pochi cristiani di Gerusalemme, si è passati a Betlemme con un grande successo di pubblico nella Piazza della Natività, per poi il trionfo di Nazareth. E sembra che la simpatia che questo Papa ha suscitato sia progressivamente cresciuta nelle varie tappe. C'è poi l'aspetto del dialogo interreligioso, che ha avuto diversi problemi, anche incidenti di percorso, come la esternazione del mufti Tamimi, Al-Tamimi, a Notre Dame, a Gerusalemme, ma in realtà i rapporti sia con gli ebrei sia con i musulmani sono stati improntati a una grandissima cordialità, e direi che si sono fatti passi avanti notevoli nel rapporto non solo tra cristiani e musulmani, tra cristiani e ebrei, ma paradossalmente anche tra ebrei e musulmani. Infine il terzo aspetto è quello del rapporto con la politica, diciamo, con gli Stati di Israele e i territori palestinesi. Il Papa non ha avuto paura a dire quel che pensava, con grande serenità e pace ha cercato di invitare tutti a lavorare concretamente per la pace, col perdono, ha citato Giovanni Paolo II diverse volte, ha parlato di giustizia, di perdono, appunto, di pace, di serenità nei rapporti, di saper stabilire relazioni al di là di quelle che sono le difficoltà del presente. Ebbene, su questo non si può dire che il Papa sia riuscito ad ottenere dei risultati diplomatici, concreti, immediati, ma certamente il clima è stato svelenito, direi, e che c'è una buona volontà.
Quindi lei, Zanzucchi, sostiene che questo pellegrinaggio del Papa ai santuari, diciamo così, delle altre due religioni monoteiste, potrebbe in qualche modo anche facilitare i rapporti tra mondo ebraico e mondo musulmano?
Io ho frequentato in questi giorni, nei giorni del viaggio, sia gli uni che gli altri, e li ho visti soprattutto assieme, sia Notre Dame, sia Nazareth, sia Betlemme, e devo dire che i rapporti erano improntati alla massima cordialità e all'ascolto e al desiderio forte di partecipare alla pace, di vivere per la pace. Su questo diciamo che cresce il peso della società civile, sia israeliana sia palestinese, con una miriade di iniziative, che una più bella dell'altra, che testimoniano il desiderio di lavorare assieme. E questo penso che il Papa abbia dato grande coraggio a tutti questi che lavorano per la pace.
Lei, Zanzucchi, direttore di Città Nuova, è un conoscitore approfondito proprio dei paesi a maggioranza musulmana, ai quali ha dedicato più di un lavoro. Ecco, cosa pensa della prima tappa in Giordania di questo pellegrinaggio di Benedetto XVI? La Giordania un po' si è presentata agli occhi del mondo come un paese che dimostra che il dialogo tra religioni è possibile, che il mondo musulmano può essere protagonista in questo dialogo.
Assolutamente, è risaputa la grande tradizione di dialogo dialogante della monarchia sciamita, in particolare non solo il re Abdallah, ma anche lo zio, il fratello di re Hussein di Giordania, che era preconizzato a diventare re al posto di Abdallah, che poi è cambiato, il principe Bin Talal, che è uno dei presidenti della WCRP, della Conferenza Mondiale delle Religioni per la Pace. Ebbene, questa tradizione è venuta fuori molto fortemente durante questo viaggio. Non si può negare che la Giordania abbia dato i natali a tanti leader musulmani che non si possono certo dire moderati o dialoganti, però nell'insieme la popolazione e la dirigenza giordana certamente sono i più avanzati in campo medio orientale in questo dialogo.
Benedetto XVI si è confermato nella linea del suo predecessore, un papa che dà importanza al dialogo interreligioso. Eppure tempo fa c'era chi pensava che avrebbe un po' cambiato la linea del suo predecessore. Cosa ne pensa?
Guardi, ci sono state varie ipotesi, il papa ha fatto diversi discorsi, spesso mal compresi. In realtà questo viaggio ha spazzato via tutte le indecisioni. Il Papa, il dialogo interreligioso proposto dal Papa è certamente il dialogo interreligioso che è nato con Nostra Aetate, cioè col Vaticano II.
Infine le chiedo, quale messaggio secondo lei il Papa ha lasciato alla Chiesa locale della Terra Santa?
Alla Chiesa locale ha lasciato una sola parola, coraggio. E in certo modo quelli che rischiavano di più con questo viaggio era proprio i cattolici. E in fondo i musulmani, ebrei, israeliani e palestinesi hanno in certo modo cercato di sfruttare la vita del Papa. I cattolici avevano tutto da perdere e invece escono come grandi vincitori, perché la presenza di questi cristiani, di questi cattolici in queste terre è, come dice il Papa, assolutamente indispensabile per arrivare a un processo di pace e poi per testimoniare sempre il Cristo anche nelle terre dove Cristo è venuto su questa terra.
Ecco, penso che non fosse il suo primo pellegrinaggio in Terra Santa, Zanzucchi, ma che effetto le ha fatto tornare assieme al Papa, diciamo così, proprio nei luoghi dove c'è la radice proprio della nostra fede?
Guardi, forse le parà un po' ingenuo quello che dico, ma mi sembra di aver vissuto un viaggio con una certa unzione. Si è visto che il carisma di Pietro funzionare e in questi luoghi acquistava un significato straordinario.
Leggeremo sul prossimo numero di Città Nuova i suoi articoli, insomma gli articoli della redazione dedicati a questo viaggio, il numero è in stampa, non è vero?
Esattamente, sta arrivando nelle case praticamente.
Grazie dunque al direttore di Città Nuova Michele Zanzucchi, a lei e tutta la redazione, buon lavoro e a presto.
Grazie a Fabio Colagrande.
E sono le 13:46 minuti, 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Siamo arrivati in chiusura di questa trasmissione di oggi, siamo partiti dalla presentazione oggi all'Università Pontificia San Tommaso nell'Urbe della nuova edizione della Bibbia di Gerusalemme, delle edizioni edeoniane, la Bibbia che nasce all'École Biblique di Gerusalemme, e poi siamo tornati proprio a Gerusalemme, nei luoghi della Terra Santa, cercando di rileggere il recente pellegrinaggio apostolico di Benedetto XVI, grazie a Michele Zanzucchi. Grazie anche ai nostri ospiti della prima parte del programma, il padre Alfio Filippi, direttore dell'edizione edeoniana di Bologna, e fra Paolo Garuti, domenicano, docente del Nuovo Testamento qui a Roma, ma anche all'École Biblique appunto di Gerusalemme. Io ringrazio Massimiliano D'Angelo e Roberta Maccaroni alla parte tecnica, Efa Rohrmann ed Elena Colson in regia. Vi ricordo tra poco più di 10 minuti l'appuntamento con il radiogiornale della Radio Vaticana. Ancora buon ascolto.